Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Padre, davvero tu sei colui che viene incontro alle nostre debolezze, che si prende cura di noi. Non solo ci hai donato e ci doni te stesso, ma con te stesso hai voluto donarci tuo figlio, Gesù, il quale non ci ha lasciato soli, ci ha donato lo Spirito Santo. Grazie Padre perché ci vuoi rendere partecipi della tua stessa vita. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché tu ci riveli ogni giorno il volto del Padre. Non solo ce l'hai rivelato in maniera chiara quando ti sei manifestato agli uomini nella tua carne mortale, ma continui a rivelarti a noi nella tua tenerezza della parola, dei sacramenti, della tua presenza viva di risorto. E ringraziamo te, Spirito Santo, che operi continuamente in noi. Grazie, Santissima Trinità, perché ci volete portare, ci vuoi portare a una vita di comunione profonda con te. Vogliamo chiedere di portarci a vivere il battesimo in pienezza, la nostra dignità di figli senza mezze misure. Vi vogliamo anche ringraziare per i modelli di sapienza e di bontà che ci avete donato e che ci donate ancora oggi nella Chiesa. Vi preghiamo di toccare il nostro cuore, Padre, Figlio e Spirito Santo, perché diventiamo davvero a immagine di ciò che voi avete pensato per noi, a immagine di Gesù. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, intercedi per noi e prega perché diventiamo sempre più figli secondo il tuo Figlio. Amen. Ho intitolato questa prima nostra riflessione di stasera, versetti 25 e 30 del capitolo secondo, che concludono il capitolo secondo della lettera ai Filippesi, un bell'esempio di laico impegnato, anche se formalmente non credo che si possa parlare di laicato, perché di laicato si parla un po' più tardi, però la situazione è questa. Quello che San Paolo ci presenta in questo testo è la figura di Epafrodito, che effettivamente è un collaboratore, ma è un collaboratore laico, non come Timoteo e come Tito e come altri che erano invece stati ordinati, non si sa bene, non si capisce, noi diciamo vescovi, episcopoi vuol dire coloro che presiedono, dopo la figura degli episcopi si è trasformata in vescovi, con le prerogative che pensiamo noi, anche perché i primi che sono stati a presiedere le diverse chiese erano gli apostoloi, che San Paolo distingue poi dagli episcopoi, non sappiamo bene comunque, anche perché poi la strutturazione della comunità ecclesiale è avvenuta progressivamente, non è che improvvisamente, appena che gli apostoli si sono, che Gesù è apparso, risorto, gli apostoli hanno capito come dovevano celebrare la messa, come dovevano dare i sacramenti. È qualcosa che pian piano è arrivato col tempo. Dio crea progressivamente, ci porta avanti in maniera armoniosa, senza spinte, senza spintoni, senza farci cadere, senza fretta. Noi abbiamo sempre fretta, no? E pian piano sono arrivati. Comunque, questa figura è la figura di un uomo, di un cristiano, di un uomo veramente bravo. E io sono rimasto colpito dal leggere tutte le bellissime cose che Paolo scrive su questo fratello. Ecco, non dimentichiamo il contesto in cui San Paolo sta scrivendo. San Paolo è in prigione a Efeso. Parlando di questa prigionia, nella seconda lettera ai Corinzi parla addirittura: ho lottato contro le belve. Quindi, poi lui parla addirittura di essere vicino alla morte, quindi ha rischiato di essere condannato a morte, perché allora non c'era mica l'ergastolo, non c'erano mica lì, o ti lasciavano libero, oppure ti davano un frego di legnate e ti lasciavano andare, oppure venivi ucciso. La condanna era, se tu eri colpevole, doveva essere condannato a morte. Quindi Paolo sa di rischiare la vita. È in una situazione difficile, dove non è che in galera, in carcere, ti davano tutto il necessario. Dovevano venire i tuoi amici a provvedere, di mandarti qualcosa, perché sennò lì, pane e botte, botte e pane, ma anche poco anche quello, le botte tante, di pane poco. E allora San Paolo dice, vi ricordate che poco prima aveva parlato di altri amici che avevano servito la buona notizia, il Vangelo, no? E adesso sta parlando invece di uno che non fa parte dei suoi collaboratori stretti, si chiama Epafrodito. Reputai necessario, dice Paolo, mandare a voi Epafrodito. Sentite come lo chiama. Fratello e collaboratore, i termini che vengono usati sono bellissimi, perché da una parte prima usa il termine familiare, questo Epafrodito per Paolo è Adelfon, fratello, quindi fa parte della mia famiglia, è uno dello stesso sangue. Paolo vede veramente questa unione profonda, consanguineità, capite? Poi lo chiama Synergon, vuol dire uno che lavora insieme. Noi diremmo, ecco, ergon vuol dire lavorare, vuol dire l'opera, syn, fare opere insieme, quindi è il mio, lo chiama mio collaboratore, fratello, collaboratore, quindi lavora insieme a me, ma per che cosa? Ma per la buona notizia, per Gesù, per gli altri. E poi ancora e un altro termine, allora abbiamo da una parte un termine familiare, un termine che esprime lo stesso lavoro, quindi potremmo dire identità di interessi, ecco. Uno che fa lo stesso lavoro vuol dire che ha gli stessi interessi, vuol dire che ha un modo di pensare identico, una sensibilità simile, no, capite? Uno non si mette a fare il pittore col pittore se non ha passione per la pittura. E se uno invece ha la passione per la scultura si troverà uno scultore, cioè diventa un synergon, cioè uno che lavora insieme con un altro perché ha la stessa passione. Quindi potremmo dire prima una vicinanza di famiglia, poi una vicinanza di passione e di impegno e di dedizione. Synergon, io ho tradotto collaboratore. E poi lo chiama synstratioteton. È che synstratioteton vuol dire commilitone, quindi vuol dire che che San Paolo sta pensando a una battaglia. Qual è la battaglia? È la battaglia del bene, è la battaglia perché trionfi l'amore di Dio. Tu lo vedi un po' come una battaglia, interessante, vedete come si passa da, cioè lo vede come uno che sta combattendo, no? Non sono i combattenti della jihad islamica, ma è la battaglia di chi dona la vita come Cristo. E poi va avanti e poi dice, questo è, notate bene, fratello, collaboratore, commilitone mio. Cioè con lui vive queste tre cose, queste tre dimensioni. La dimensione della famiglia, la dimensione degli medesimi interessi, della quindi comunione di mente, di cuore, di interessi, e poi soprattutto comunione di lotta, lottiamo insieme. Però chi è rispetto a voi lo chiama Umon Apostolon, vostro apostolo, dove apostolo, qui è il termine significativo, ancora una volta è un termine militare, no? La parola apostolo, noi diciamo apostolo, per noi ci viene in mente Gesù Cristo che sceglie gli apostoli, ma vedete che è una parola che non è stata tradotta, in greco è apostolon, in italiano è apostolo, in latino è apostolus, in francese è apostol, ma capite che sta sempre lì, è una traslitterazione, ma apostolo deriva da apostolon, voi lo sapete tanto quanto prima, ma stolon vuol dire spedizione militare. Quindi siamo ancora nell'ambito della spedizione militare. Chi era l'apostolon? Uno che seguiva la spedizione militare, quindi non è uno che andava a scuola e dice ok, va finita la scuola, torno a casa, sai, sono 12:30, 1:30, oggi abbiamo fatto 6 ore, torniamo alle 2:15 e poi torniamo a casa. No, uno che va in guerra non torna a casa a far merenda, non torna a casa neanche a dormire, si vive sotto le tende, tutti per uno, uno per tutti. Quindi è uno che insieme a voi, perché è vostro apostolo, è uno che insieme a voi è entrato nell'esercito di Cristo, ecco, potremmo dire così. Gesù è il nostro generale, questo l'ha capito bene Sant'Ignazio, no? Quando pensa a Gesù come a un grande principe, a un grande re, che chiama tutti quelli che vogliono combattere con lui. Sotto il suo vessillo, no? Ricordate la meditazione dei due vessilli che si trova nella seconda settimana degli esercizi di Ignazio. E quindi vostro, potremmo dire, apostolo vuol dire colui che insieme a voi combatte la buona battaglia di Cristo, diciamo così, vostro. E poi lo chiama, e qui è intraducibile, non so cosa avete in italiano, lo chiama Leiturgon, e noi potremmo dire liturgo, ma chi è il liturgo? È colui che svolge un servizio a favore di Dio. Cos'è la liturgia? È un servizio di lode che si svolge a Dio, vedete la lì, anche questa è una parola non tradotta, no? Leiturgeia, qui è Leiturgon, non potremmo tradurre il liturgo. Cosa avete in italiano, la traduzione?
Inviato.
No, inviato sarebbe piuttosto apostolo. Quello che viene dopo?
Assistente. Per aiutarmi.
E ecco, lui l'ha chiamato Leiturgon, no. Lui lo chiama, vi leggo letteralmente in greco, Leiturgon tes kreias mu, sarebbe liturgo della mia necessità. Cioè, San Paolo vede la propria necessità come fosse una messa, no? Lui è come fosse, che so, un'offerta sacrificale a Dio. Paolo vive la propria vita come un'offerta sacrificale a Dio. E lui, siccome io sono offerto a Dio, uno che opera accanto a me, chi è? È il sacerdote, potremmo dire. È il liturgo. È il servitore di Dio che viene in mio aiuto. Non so se ho reso l'idea, perché secondo me è difficilissimo tradurre, però è vero che è uno che è stato inviato in suo aiuto, ma qui c'è una sfumatura sacra, cioè è come fosse un sacerdote mandato da me perché vede in me Dio. Ricordate, vedete che dietro Gesù ha detto chi farà qualcosa a uno di questi piccoli che ha bisogno? Paolo è uno che ne ha bisogno, quindi chi è il nostro Epafrodito? È uno che vede in Paolo un'opera di Dio da svolgere, una liturgia. Ci ho spiegato, non so se ho dato l'idea, no? Quindi capite che è molto difficile tradurre questo testo greco, perché è denso, insomma. Io ho tradotto 2 righe e vedete che sono già 10 minuti che sto parlando per 2 righe. E allora, quindi lui chi è? È servitore, potremmo dire, in nome di Dio, della mia necessità. Quindi vede in me... l'ho mandato a voi perché, poiché lui, il greco è poiché, desiderante era tutti voi, cioè aveva un grande desiderio di vedervi. Cioè, probabilmente Epafrodito era là da Paolo, ma dopo un po', probabilmente è stato lì qualche mese, probabilmente per assisterlo nella sua prigionia. E quindi aiutarlo, sostenere, perché Paolo già ha una certa età, cioè allora quando uno aveva 50 anni era già vecchio, quindi andava sostenuto. Poi pensate a tutte le cose che Paolo ha dovuto sostenere nella sua vita, quindi tutti gli acciacchi. Quindi questo giovane, questo cristiano, era stato mandato, quindi il buon cuore, pensate come Filippi voleva bene a Paolo, i filippesi, e quindi come lo amavano, gli ha mandato questo giovane per potergli dare una mano, no? E quindi io ve lo rimando perché era desiderante tutti voi, cioè desiderava vedervi tutti e era inquieto, dice che era ademonon, quindi era un po' inquieto, poiché lui è venuto a sapere che voi udiste che fu ammalato. Cioè, lui, capite con la finezza di questo giovane, di questo cristiano, ha saputo che quelli di Filippi avevano conosciuto che lui era stato malato, quindi era preoccupato che loro soffrivano pensando che fosse grave, no? Capite? Un po' come quando uno è lontano, allora non c'è il telefonino, non c'era neanche c'era soltanto una posta, ma che era fatta a cavallo, capite? E mica tutti i giorni arrivavano le cartoline, le poste, quindi passa la voce, arriva la notizia, questi, ma sarà morto, ci sarà ancora. E poi soprattutto, notate bene che Paolo adesso precisa, dice, infatti egli fu ammalato quasi a morte, quindi ha avuto una malattia che l'ha portato a morire quasi, cioè io per poco non l'ho visto morire tra le mie braccia, quindi è venuto per aiutare me e poi si è ammalato lui, poverino, cioè si è dedicato a tal punto, cioè ha fatto il liturgo a tal punto, si è dedicato a me, vittima di Cristo, a tal punto da ammalarsi lui, da prendere su di sé tutta la mia malattia. Pensate all'amore di quest'uomo, per quello che io l'ho intitolato un bel esempio di laico impegnato, no? Uno che si gioca fino in fondo, che non sta lì a fare le cose a metà. Fu ammalato, ma sentite che bello Paolo, come spiega la guarigione di Epafrodito, Non dice fortunatamente Dio gli ha voluto bene, no, Paolo dice, ma Dio ebbe misericordia di lui, ma non solo di lui, ma anche di me, affinché io non abbia dolore su dolore, no? Quale dolore poteva avere Paolo? Il dolore di essere in galera, di non poter vedere i suoi di Filippi, ma Dio, vedete, dice quanto è buono Dio, lo ha fatto guarire perché ha voluto non solo far del bene a lui, che voi l'aveste indietro ancora, che voi poteste abbracciarlo, rivederlo, ma ha voluto addirittura che io non dovessi soffrire, sentendomi magari anche colpevole di questa cosa, e dire, ma guarda, questi mi mandano un giovane, una persona che si occupa di me, questo mi muore qui, e io mi sento anche colpevole di più, oltre al dolore di essere prigioniero, ho anche il dolore di privare una famiglia di un suo caro congiunto, no? Allora dice, lo mandai quindi più sollecitamente, cioè il più in fretta possibile l'ho mandato, affinché, avendo visto lui, voi di nuovo vi rallegriate. Bellissimo, no? Qual è la preoccupazione di Paolo? È la preoccupazione che loro siano nella gioia. L'amore è proprio questo, non è quello che sono contento io, non è quello dello star bene io, ma è quello che voi siate contenti. Ricordate che Paolo allora aveva già detto, vi ricordate, l'abbiamo già visto l'altra volta, gareggiate nello stimarvi vicendevolmente. E quindi che cos'è? Cos'è l'amore? L'amore è il desiderare che l'altro stia bene. Fate agli altri ciò che voleste che gli altri facciano a voi. Tu vuoi essere felice, rendi felici gli altri. Ecco, Paolo ci insegna che anche lui ha capito bene chi è Cristo. Quindi Paolo non è uno che sta predicando Gesù Cristo perché gli è stato detto così e dunque averlo studiato, ho fatto la mia scuola, Pontificia Università di Gerusalemme. No, assolutamente no. San Paolo ha appreso cosa vuol dire la scienza Cristi. La scienza di Cristo si apprende stando con della croce con Cristo. Più stai con lui, più impari da lui. Notate bene, qui sembra proprio di leggere il Vangelo, un Vangelo vissuto, no? Cioè, io ve l'ho mandato di nuovo perché voi vi rallegriate. Notate bene, il testo usa il verbo kairo, kairein, che è lo stesso verbo che l'angelo, San Luca, usa per Maria. Kaire, Mariam, rallegrati Maria, cioè è la gioia che viene da Dio, Non è la gioia di chi dice, vabbè, ha vinto la lotteria, no, ma questa è una gioia passeggera. Questa è la karan tuteu, è la cara tuteu, è quella gioia che hanno visto i pastori, che vanno pieni di gioia perché hanno visto la luce e vanno a vedere, andiamo a vedere a Betlemme, no? Vi annuncio una grande gioia, ecco, questa, vedete la parola, il verbo è carete, perché voi vi rallegriate, ed è carete, ed è, si è detto proprio la parola cara, che vuol dire gioia, perché voi abbiate gioia, e io non sia triste ancora di più, no? No, non perché io sia più triste, perché io cioè perché in me non aumenti di più la tristezza, ecco. Io l'ho mandato a voi da una parte perché aumenti la vostra gioia, ma dall'altra parte perché la mia tristezza possa cessare un po', ecco, sapendo che voi potete rallegrare. Io sono meno triste quando vedo voi che siete della gioia, ecco, è molto bello, no? Quando Gesù dice che bisogna non solo non fare, perché i pagani già lo dicevano, no? Non fare agli altri ciò che non vorresti ricevere tu, no? Io non voglio che mi schiaccino i piedi e dunque non schiaccio i piedi agli altri, io non voglio che gli altri mi insultino, quindi io non li insulto, ma capite, questo è egoismo. Io ti lascio in pace però non toccarmi, perché sennò parte un pugno, ma questo anche i pagani lo fanno. Lo dicevano già gli stoici, gli epicurei, dicevano così: non fare agli altri ciò che tu non vuoi ricevere. Ma Gesù non dice questo, dice: fai agli altri ciò che tu desideresti ricevere. Quindi è esattamente l'opposto. Indovina, vuoi talmente bene all'altro da indovinare quello che a lui piace, quindi faglielo. Comincia tu ad andare incontro a lui, non aspettare che sia lui per primo. Allora vedete che Paolo mette esattamente in pratica il Vangelo. Cioè fa vedere che lui l'ha capito bene questo Vangelo, lo sta vivendo. Per far contenti gli altri si priva lui, anzi dice, però facendo contenti voi io sono un po' meno triste. Non so se ho reso l'idea di tutta quella finezza che Paolo, vi dicevo che questa lettera per me è una delle lettere più delicate, ci fa vedere un po' il cuore di Paolo, no? Che non è quell'apostolo glaciale che spesso sembra di leggere quando si leggono, oppure dietro certe prediche, no, Paolo che... No, è un uomo di un grande cuore. E poi adesso dà dei consigli, no? Dopo aver detto come lo manda, dopo aver detto tutti i titoli bellissimi che gli dà, no? Fratello, e poi Sinergon, uno che vive gli stessi sentimenti, gli stessi interessi, commilitone, uno che lotta con me, è il vostro apostolo, è addirittura un liturgo, è un servitore di Dio che ha visto me come un luogo, una specie di offerta a Dio, e quindi lui vede in me, nei miei bisogni, vede Dio, e quindi è un vero sacerdote di Dio nei miei confronti. Allora dice: accogliete dunque lui nel Signore. Non dice accoglietelo e fategli festa con le candeline, no? Ma accoglierlo nel Signore, cioè come se fosse Gesù. Usa la parola en kyrio, il Signore vuol dire Signore risorto. Quando si usa questa parola, noi abbiamo Kyrie, quando noi diciamo Kyrie eleison, non vuol dire Signore pietà, ma la parola Kyrios, già nella Chiesa cristiana, è il titolo che viene dato a Cristo risorto. Quindi accoglietelo come se in lui ci fosse Cristo risorto, ecco. Quindi la gioia di Cristo, Cristo vivo, accoglietelo come se in lui ci fosse Cristo vivo, con ogni gioia, ancora, mamma mia, capite, metà pases caras, ancora una volta cara, la parola cara o cara, che vuol dire gioia in greco. Quindi accoglietelo nel Signore, quindi uniti nel Signore, come se fosse il Signore, con ogni gioia. E poi, e abbiate stima per coloro che sono come Lui. Quindi, non so se avete mai sentito qualcuno che parla di una persona con termini così elevati, così belli, no? Come se Paolo volesse esagerare nel mostrare la grandezza dell'animo di quest'uomo. Veramente Epafrodito deve essere stato un uomo eccezionale, di un grande cuore, di una grande dedizione. Paolo, abbiate stima per coloro che sono come lui, cioè una persona così, quelli che sono così, meritano davvero stima. Poiché a causa dell'opera di Cristo, ricordate, parla di Ergon Christou, e io direi piuttosto dell'opera di Cristo, ma non l'opera di Cristo, ma l'opera che è Cristo, perché l'opera che compie Paolo, in fondo è far conoscere Cristo. Qual è l'opera che è Cristo? È il regno, è le beatitudini. Le beatitudini sono la presentazione della vita di Cristo. Chi sono i poveri? Chi sono quelli che piangono? Sono quelli che sono come Cristo, è Cristo il più povero dei poveri, è Lui colui che piange, è Lui perseguitato a causa della giustizia, è Lui che ama la misericordia e poi non invece ottiene la, la violenza, è lui che è perseguitato, e ci capite? Chi ha fame e sete di giustizia, chi è? Gesù, è la giustizia, è la misericordia, è il perdono che viene dal Padre, ne parleremo domani. E allora, quindi, poiché a causa dell'opera che è Cristo, di quest'opera che lui sta facendo, si avvicinò fino alla morte. Non so da voi c'è scritto, ha rischiato la morte forse, no? Ecco, invece ha rasentato, il greco è si avvicinò, engisen mekri thanatu, che vuol dire si avvicinò fino alla morte, cioè è arrivato proprio a sfiorare la morte. Ma perché? A causa di Cristo, cioè perché Cristo trionfasse, capite? Chi? Beati coloro che daranno la vita per me, no? Coloro che sono capaci di fare come me, fate come me. E si avvicinò fino alla morte, avendo esposto a rischio la vita, sentite che bello, in greco è così, anaplerose, cioè per riempire la vostra mancanza. Perché lui ha dato la vita? Cioè voi non potevate essere presso di me. Lui, e quindi io avevo una grande mancanza di voi, sentivo la mancanza del vostro affetto, della vostra vicinanza, voi siete i miei figli cari, voi siete la mia comunità, quella che ho fondato io. Ricordate che Filippi è la prima comunità europea che Paolo fonda. I primi cristiani d'Europa sono quelli di Filippi. Quindi sono i nostri confratelli, capite? Noi non saremmo cristiani se non fossero arrivati quelli di Filippi prima di noi. È la prima città europea dove Paolo è arrivato. E allora dice lui, per riempire il vuoto, perché voi non potevate essere qui tutti, lui è venuto al vostro posto, quindi avendo esposto a rischio la vita, per riempire la vostra mancanza in vista della mia assistenza. Addirittura, notate bene come si chiama, io ho fatto assistenza. In greco c'è scritto leiturgeias. Ancora una volta insiste sul termine liturgia. Che cos'è l'assistenza che lui ha fatto? È come se lui avesse celebrato una messa. Cioè, in fondo, quando tu assisti un malato, è come se assistessi Cristo. Ricordate che diceva San Vincenzo di Paoli, no? I poveri sono i nostri padroni. Perché? Ma perché lì c'è Cristo, lì c'è Gesù. È interessantissimo, io l'ho letto in greco per la prima volta, perché io non è che ho letto tutte le lettere di San Paolo, mentre man mano faccio la lettura divina con le persone che mi trovo qui, io preparo la settimana, comincio a leggermi il testo greco e, sorpresa, vedo che per ben due volte c'è il leiturgon, il liturgo, e poi alla fine c'è una leiturgeias, che viene tradotto assistenza, non so come l'avete... Assistenza?
Servizio.
È vero, però è un servizio liturgico, perché se fosse servizio sarebbe diaconia, in greco è diaconia, ma leiturgeias di per sé è un servizio sacro, è un servizio liturgico, è un servizio in cui io servo ma vedo Dio, capite? È come se servissi ma vedessi Dio, no? Avete fatto a me. Quando, Signore, noi ti abbiamo visto ammalato, quando noi ti abbiamo visto solo in carcere, eccetera. Quindi lui cosa ha fatto? Ha vissuto esattamente la parabola di colui che non ha visto Gesù, ma lo ha servito senza vederlo. Parabola di Matteo 25, no? Quando, Signore, noi ti abbiamo visto affamato, assetato, in carcere, eccetera, ti abbiamo assistito, quando l'avete fatto a uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. Ecco la liturgia. Cioè, voi avete maneggiato l'Eucaristia, insomma, ecco il liturgo, avete esposto l'Eucaristia, avete toccato Gesù perché avete toccato il malato, avete toccato la persona bisognosa, cioè è questo che a me sembra veramente commovente, bello, no? Questo riempire, cioè lui, potremmo dire, lui si è fatto sacerdote al vostro posto per essere vicino a me e fare di me un'ostia gradita al Signore, non so se è possibile dire una cosa del genere. Però a me piacerebbe che fosse una traduzione di questo tipo, no? Lui mi ha riconosciuto come l'Eucaristia vivente e mi ha assistito come sacerdote mandato da voi per riempire la mancanza. Voi non potevate essere da me e io. Ecco, io dico alla fine di questa riflessione, di questa lettura, mi fermerei qui. Possiamo già domandarci, intanto, un esame di coscienza su noi stessi. Ci vediamo noi in queste parole, no? Qui c'è una specie di ritratto di un cristiano impegnato, no? Un battezzato, non so se noi ci vediamo in queste parole, io mi sento lontano mille miglia, ma soprattutto potremmo metterci nei panni di Paolo e dire: dove io sono capace di esprimere questa ammirazione e questo modo di ammirazione, di stima dell'altro, come sta facendo Paolo? Non penso che Epafrodito fosse senza difetti, però Paolo ha la capacità di mettere in rilievo tutte le cose positive e belle che ci sono in lui. Come parliamo noi di solito dei nostri fratelli? Mettiamo in risalto le cose belle oppure sottolineiamo continuamente i limiti? C'è uno stile, no? Capite? C'è tutto uno stile dietro. Sant'Ignazio dice alla fine di ogni riflessione sulla parola: domando al Signore che cosa desidero e voglio. Signore, desidero e voglio anch'io imparare ad avere questa stima nei confronti dei miei fratelli, ma desidero e voglio domandarti di diventare anch'io così, capace di vivere queste dimensioni che San Paolo esprime per Epafrodito, capace di vivere queste virtù cristiane, diventare anch'io capace di vivere questa liturgia d'amore, perché l'amore è una liturgia, è veramente qualcosa di sacro, perché se Dio è amore e noi viviamo l'amore, noi viviamo la vita stessa di Dio, ci mettiamo al servizio di Dio, e mettersi al servizio di Dio, in greco si usa il verbo leiturgeo, che vuol dire proprio mettersi al servizio di Dio, diventare sacri ministri, insomma, capite? Ecco, chiediamo davvero allo Spirito Santo che renda possibile tutto questo anche per noi.